Casa degli Artisti Milano, Coinotes, Comunità Germinativa.
Una giornata, diciamo, di workshop nell'ambito della residenza che è ispirata a un suo pensiero, una sua immagine, a un suo termine, una sua definizione, che è il Coinocene, a cui questa residenza, che poi insieme a Susanna Ravelli si ispira, è dedicata ai collettivi, e questo termine incarna, diciamo, una nuova visione, che è una visione in fondo anche antica da un punto di vista, da un certo punto di vista naturale, che è quella, diciamo, di una, della convivenza, della relazione, della comunanza, che si oppone assolutamente a quello che è il tempo dell'antropocene, e ha questo sguardo di interconnessione, interdipendenza, appunto convivenza, di tutti quelli, quegli elementi che fanno parte dell'ambiente, del sistema vitale, del pianeta Terra, della vita quotidiana, vicina e lontana. Essendo i collettivi delle comunità, ed essendo il simbolo per dimensioni, per proporzioni di quella che alla fine è l'enorme e infinita comunità che è il pianeta Terra, Coinocene era una perfetta immagine, definizione e suono anche per la sua radice che arriva dal greco, con questa idea di koiné, di koinos, quindi di comunanza, somiglianza, che poteva essere una sorta di parola manifesto per quella che era la nostra residenza, ma in realtà di buona pratica e di obiettivo e di valore universale al quale ispirarci, sul quale ragionare rispetto a che cosa? A quelle che sono le pratiche, perché poi tutta una serie di ideali vanno messe in pratica, trovando delle modalità di vita quotidiane, a partire dalle piccole cose, che poi arrivino a creare quelle che sono le politiche comunitarie generali e condivise. Adriano Favaro è un antropologo, insegna all'Università di Torino, in Nuova Caledonia, è autore di una serie di libri, di testi, ed è in uscita, in pubblicazione, un suo testo nella prossima primavera. Gianluca Sfavetto è scrittore, giornalista, drammaturgo, e c'è un piccolo testo di una raccolta di poesia nel tempo vegetale, che è stata una delle sue ultime pubblicazioni nei mesi scorsi, e in qualche modo, dal punto di vista della parola poetica, il dialogo su come un ritrovare un tempo vegetale possa essere una pratica di rientrare con un respiro simile rispetto a quello che è un mondo di convivenza universale. Quindi anche in questo c'era l'idea di coinvolgerli, di chiedergli di aiutarci a dialogare con Adriano Favaro. Io partirei da una domanda molto basic, cioè di quella di fare un piccolo ritratto di quello che è il concetto, non so perché ero in piedi, adesso mi siedo, che è quello di, più con autorevolezza, di Coinocene.
Vediamo questo.
Grazie alla Casa degli Artisti, a Monica, Susanna e a Fosco, e tutti quanti mi hanno accolto, grazie ai residenti che oggi con cui abbiamo animato una bella discussione. Io mi scuso se sarò così chiaro, perché sono ancora un po' fuso dal fuso orario, perché sono tornato da Nuova Caledonia 3 giorni fa, e quindi ogni tanto. E no, grazie anche di aver adottato questa parolina che avevo usato un po' così in modo sporadico, poi era diventata il titolo di un articolo della lettura, e poi ha ripreso appunto la Treccani come una parola per definire i nostri tempi, no? Che è Coinocene. Ma vabbè, la parola Coinocene voleva. Allora, l'idea di fondo è quella di questa altra parolina che abbiamo imparato tutti a conoscere, che è l'antropocene, no? Che qualche anno fa era una parola quasi sconosciuta in Italia, in realtà è una parola poi che ha 20 anni, ecco, quindi non è una parola così antica, no? L'antropocene abbiamo più o meno tutti cominciato ad orecchiarla, no? Come questa epoca caratterizzata dalla presenza così invasiva degli esseri umani. Antropocene nasce dalla definizione di un chimico dell'atmosfera che propone così, non una parola tanto per dare una parola, ma propone l'idea secondo cui noi viviamo in un'epoca che geologicamente è caratterizzata dalla presenza massiccia dell'uomo che è, un futuro, tra qualche 10.000 anni, un archeologo che scaverà la Terra alla ricerca di tracce del passato troverà una nuova era geologica che è appunto l'antropocene. E che è perché tanto la concentrazione di CO2 nell'atmosfera e poi il peso delle cose, no? Come questo edificio in cui noi ci troviamo. La Commissione per lo studio dell'antropocene ha, per esempio, a un certo punto ho trasmesso questo dato, ha fatto questa ricerca, cioè quanto pesano le cose che gli esseri umani hanno prodotto. La Terra pesa sempre uguale perché prendiamo le cose dalla Terra. Però se noi misuriamo quanto pesano tutte le strutture artificiali della Terra costruite dagli esseri umani, viene fuori una cifra vicina ai 50 kg per metro quadrato. Cioè per metro quadrato di terre emerse, anche quelle sperdute, i deserti e tutto il resto dove non c'è nulla di artificiale, no? Quindi è un peso alla terra, anche un peso reale, un peso delle cose, no? Che ha dato vita a questa idea dell'antropocene. Non solo questo, ovviamente, ma tutto l'innesco dei processi trasformativi che hanno battuto drasticamente la biodiversità, delle specie animali e vegetali viventi e tutto il resto. Quindi questa idea dell'antropocene. Allora, antropocene è un termine peraltro non tutti amano, ecco, se posso dire, perché io poi faccio l'antropologo, non sono né un climatologo né uno scienziato dell'ambiente, quindi devo dirlo subito. E quindi cerco di capire come nella nostra o in altre società come si legge la contemporaneità, se vogliamo. Quindi non studio neanche società, come dire, tradizionali del passato, mi occupo di come in altre parti del mondo si interpretano la contemporaneità. Allora, per esempio, la parola antropocene non piace molto ai popoli nativi. Non piace perché antropos vuol dire l'essere umano in generale. Allora, per esempio, molti popoli nativi dicono no, noi non ci sentiamo affatto responsabili di come è andata la storia della Terra. Allora chiamatelo occidentalocene, chiamatelo capitalocene, in un altro modo, no? Antropocene. Non è la responsabilità di tutto l'antropos, anzi noi, come dire, siamo un po' qui da tempo a subire, oh, che piacere di avere anche dei non umani. L'idea è un po' questa, no? Quindi antropocene è una parola così, che a sua volta poi ha generato tutta una serie di termini che sono appunto capitalocene. Perché l'altro problema il problema dell'antropocene è questo antropos generale. L'altro è dire: ma quando è cominciato l'antropocene? Allora il dibattito oggi si concentra, no, non è indifferente su queste questioni del l'altra critica che si fa ad antropocene è poi quando comincia l'antropocene, perché non è solo una questione dell'anacapria tra storici delle parole, storici dell'industria o storici in generale, è una questione sostanziale, perché se inizia con, per esempio, l'invenzione dell'agricoltura, dice quando abbiamo cominciato a cavare la terra, lì l'antropocene comunque si è avviato, poi sarà andato pian pianotto, ma si è avviato lì. Allora vuol dire che tutta l'umanità di nuovo è un po' responsabile, perché è vero che ci sono ancora dei residui, cacciatori e raccoglitori, ma siamo più o meno tutti agricoltori. Allora qualcuno ha cominciato a dire: no, non è lì l'antropocene è l'industrializzazione, quindi fine Settecento, quindi insomma l'uso dei combustibili fossili, eccetera. Qualcuno anche lì dice: vabbè, però insomma dal Settecento al Novecento non è che tutti questi processi distruttivi fossero già avviati, hanno preso una curva esponenziale, la produzione di rifiuti, l'uso di combustibili fossili, la CO2 nell'ambiente, dal dopoguerra, da quelli che i francesi chiamano i 30 gloriosi, no? Gli anni 50-80. Allora è lì che forse inizia veramente la storia dell'antropocene, con il consumismo post-bellico. Allora è ancora un'altra lettura, no? Quindi il termine antropocene è molto dibattuto. Allora, coidocene voleva essere, come dire, uno smarcarsi un po' in realtà da questo dibattito e un dire che forse quello che l'antropologia dell'ambiente in questi anni sta mettendo in luce è che la questione chiave, una delle questioni chiave dell'antropocene è questo concepire l'attività umana in senso distruttivo o progressivo come l'unica veramente rilevante, no, per i destini della Terra. Cioè, questa idea che noi ci autorappresentiamo come gli unici dotati di progettualità, gli unici a cui è chiesta oggi una risposta per quello che sta capitando, no? Quindi una specie di ossessione per l'essere umano che nasconde che cosa? Il tessuto di relazioni che ci lega, per esempio, i nostri due amici che ci sono venuti a trovare e agli altri esseri viventi del pianeta, no? Quindi coinocene era un po' la proposta di dire forse noi dobbiamo lavorare per il recupero del tessuto di relazioni, per il riconoscimento delle interdipendenze che ci consentono di vivere. Con interdipendenza vuol dire con il mondo non umano, animale, vegetale, minerale, eccetera. E quindi una sorta di utopia, cioè lavoriamo per ricostruire questo tessuto di relazioni a partire da quello che è rimasto, oppure nella consapevolezza dei disastri che abbiamo prodotto. No, quindi quando c'è l'idea era un po' questa, no? Era dire noi viviamo in un tessuto di relazioni con gli altri esseri viventi. È un'utopia, ma è anche un guardare indietro, è un guardare avanti e indietro nel tempo stesso, perché in realtà gli esseri umani hanno vissuto per il 99% della loro storia consapevoli di questo tessuto di relazioni, del fatto che non abbiamo alcuna esclusività nel mondo, siamo una specie accanto ad altra, invasiva finché si vuole, distruttiva, ma come dicevamo in conclusione oggi, neanche sulla distruttività dobbiamo prenderci troppo sul serio, perché non riusciremo mai a distruggere tutta la vita sulla Terra. Moriremo noi e la vita riprenderà il suo corso, ci metterà 2 milioni di anni e la Terra tornerà verde, eccetera. Anche sulla distruttività ci prendiamo troppo sul serio. No? E quindi di lì è cominciata, insomma, una riflessione, poi avevo un articolo per la lettura, ma parallelamente a quello ho lavorato un po', diciamo, a far conoscere anche in Italia certi temi di antropologia dell'ambiente che ci vengono da, insomma, varie tradizioni antropologiche.
Non so se devo...
Vabbè, tu hai detto.
Ah sì, poi ti passo il video, casomai. Prima di tornare e chiederti ancora del coinocene, per chiarirlo magari per le persone che non hanno sentito, non hanno partecipato al seminario. Lui ha studi di filosofia, si è laureato in antropologia, è stato uno degli allievi di Remotto, l'Università di Torino, è il suo luogo di... è soprattutto un uomo curioso, quindi come uomo curioso, un uomo che ha cuore ed un uomo che ha cura delle cose che va e delle persone e dei territori che va a conoscere. La cosa curiosa è che il suo territorio di indagine ha più mare, ha più oceano che terra. Lui si è specializzato nei territori Cesare Pavese, l'ha detto, in aree del sud, dove c'è la Croce del Sud, pieno, no? Nuova Caledonia, le isole francesi del Sud Pacifico. E quello che volevo chiederti è se da lì o in qualche altro posto, tu hai detto che per il 99% tutti noi non abbiamo, cioè l'umanità non ha vissuto la nostra opera occidentale degli ultimi anni di distruzione, ma sempre con la consapevolezza nelle tribù africane, i nativi dei vari luoghi e là dove tu hai fatto l'esperimento e dove ti sei interessato, ha sempre vissuto essendo consapevole che non c'è una distinzione fra, diciamo, natura e cultura, non c'è nemmeno un fatto che noi facciamo parte della natura, ma noi siamo natura, cioè le persone, le tribù, i nativi sono natura. La prima domanda è quando è che si è rotta questa consapevolezza, e la prima, perché magari voi sapete tutto, cioè voi lo sapete, io parlando con lui, ho un attimo la differenza fra comunità, società e sociale. Cioè, quand'è che ci possiamo definire società? Quand'è che ci possiamo definire comunità? E dove è più facile intervenire, creando tante piccole comunità o essendo società, per recuperare questa idea di ambiente che siamo anche noi? Mi sono spiegato? Non so se... Però, capisci, dacci una cosa, perché comunità, che cosa diciamo quando diciamo comunità? E società? È il rapporto sociale che noi abbiamo con gli altri, con la natura, e con il primo.
Sì, allora parto dalla prima, cioè da quest'ultimo che è la prima. Sì, allora queste comunità, società, sono dei concetti con cui noi maneggiamo, no? Studiosi di società da tanto tempo, no? E da dove partire? Beh, allora, si sente spesso dire, per esempio, che noi abbiamo bisogno di comunità e non sappiamo più fare comunità, eccetera. Ma in realtà su questo ho un pensiero un po' diverso, cioè gli esseri umani, comunque sia, nel grande o nel piccolo, la comunità sono capaci di ricostruirla sempre. Cioè, che sia la piccola comunità, che è la famiglia o il gruppo della parentela, no? Gruppo ristretto di parenti, che sia, come dire, un gruppo leggermente più allargato, di vicinato, degli amici di lavoro, eccetera, io non vedo tanto rischio che tutto ciò scompaia. Cioè, noi siamo esseri sociali e quindi anche quando la socialità viene negata, poi rispunta magari in forme nuove, no? Per cui, come dire, eppure in un mondo così individualista, però molti rapporti, diciamo, di piccola scala noi li abbiamo conservati. Non è, questo è anche questo parte del problema, forse non il maggiore. A me sembra che ci sia invece un problema più grande ancora nel fare società. No, infatti avevo dedicato un articolo a questo sulla lettura una volta, definendo la nostra, no, una non società. Cioè, noi siamo un po' come i non luoghi di Marco G, no? Cioè, siamo un mondo che conserva una parvenza di società, ma dove anche, per esempio, discutevamo prima del venir meno degli organi di informazione di impatto pubblico, di impatto collettivo, noi facciamo molta fatica a fare società più che comunità. Cosa vuol dire fare società? Cioè, noi idealizziamo spesso o il mondo dell'altrove o il mondo, non so, della preistoria che ci ha preceduto come un mondo di comunità. No, diciamo, beh, allora si faceva comunità. Allora, questo è vero fino a un certo punto, nel senso che quello che su cui invece ci interroga anche la preistoria oggi o anche altri tipi di organizzazioni contemporanee è che si può fare società anche con milioni di persone. La comunità è quel piccolo gruppo in genere di faccia a faccia, eccetera. Poi la società invece per noi, in genere la società degli scienziati sociali, dice invece, non so, lo Stato, quando tu hai un numero tale di persone che non è che puoi conoscere tutti, no? Se vivi in un paese di un milione non potrai mai frequentare un milione di persone. Però quel milione di persone può essere un nome. Cioè, può avere delle cose che tengono insieme.
Ad esempio
quello che diciamo prima, per esempio può avere due o tre organi di informazione, come erano i giornali un tempo, che al mattino ti vengono davanti ad un mondo comune, cioè ci si divide, io la penso in nero, tu la pensi rosso, tu la pensi bianco, ma per intanto è la narrazione comune. È la narrazione di un noi, no? che si pensa con una certa organicità, che lavora per un certo futuro. Io trovo che manca molto questa dimensione della società nel nostro mondo. Anche in passato gli esseri umani sono vissuti in società, noi non siamo sempre vissuti in piccole comunità. Nella preistoria, no, se voi leggete questo libro straordinario che citavo anche oggi, che si intitola L'alba di tutto, di David Graeber e David Winlow, che rileggono completamente la storia, la preistoria umana, voi trovate straordinari esempi di società di grandi dimensioni per l'epoca, cioè stiamo parlando di milioni magari di individui, ma di enormi estensioni. Prendiamo il caso dell'Australia, per esempio. Noi continuiamo a pensare, no, che gli aborigeni australiani erano la forma più primitiva di società, che avevano nelle loro piccole comunità. In realtà tutta l'Australia era una unita da una serie di miti comuni, no, che sono poi stati chiamati il mito del sogno, il dreaming, eccetera, per cui pur avendo 270-300 lingue differenti, i nativi, erano perfettamente in grado di viaggiare da una parte all'altra del continente, mettendoci a volte anni per attraversare il continente, trovando ovunque dei gruppi che li accoglievano perché avevano delle storie comuni da raccontarsi, un tessuto comune. Ma secondo me nel nostro mondo sta mancando molto questo tessuto comune, perché siamo talmente frammentati in gruppi, gruppetti, e ci mancano degli strumenti di narrazione comune. Scusa, quello che ho più paura della crisi della società che della crisi della comunità, perché la comunità si ricostruisce.
Ma quando dici che siamo, scusate, quando dice che siamo frammentati, e adesso siamo frammentati in tante piccole comunità, e le piccole comunità, non avendo delle relazioni forse fra loro, non creano la grande società perché mancano delle storie comuni.
Penso che sia.
Manca una narrazione.
Manca una narrazione e manca soprattutto un progetto. Manca un progetto di futuro, cioè viviamo in una specie di presente, no? dove facciamo fatica a trovare, no? Un tempo il progresso, non so, la grande narrazione, poi è sbagliato, giusto che fosse, ma insomma l'idea di costruire per costruire il progresso. Adesso mi sembra che siamo in una epoca di grande disorientamento dove non c'è un mito comune che ci tenga un po' insieme. Poi tenga insieme non vuol dire che dobbiamo pensare tutti allo stesso modo, perché, anzi, lungi da questo, il conflitto che però appunto è confliggere, cioè insieme battersi, dividersi, ma pensando avendo un progetto da perseguire.
E il coinocene, certo non può essere un mito, non è una storia, ma dove recuperiamo le storie in comune per ritrovarci, dirci di nuovo noi? E soprattutto il coinocene può essere quella meta futura? In quanto meta, in quanto progetto da praticare, come si fa? Cioè, in cosa consiste? Come ci possiamo comportare qui, ma in Nuova Caledonia? Perché saranno metodi diversi. Perché il coinocene non prevede che ci si salvi qui o là, o ci si salva tutti insieme. Adesso salvare la parola sbagliata, scusate, però, no? Cioè, vuol dire che vorremmo mica creare un'unica società. Come si fa?
Intanto non ti ho risposto alla seconda domanda.
Ma arriva. Quando è successa la rottura?
Quando è successa la rottura, perché frequentare quelle società?
Rispondiamo
prima a quella, così perché poi l'ultimo fa troppo paura. Quindi, in altri luoghi di mondo, ecco, scordiamoci di trovare buoni ecologisti primitivi. No, questo è il primo mito da sfatare. Non è che in Nuova Caledonia trovi l'Eden di comunità che vivono in armonia con la natura, non hanno alcuna intenzione di danneggiare. Questo è un altro mito che ci raccontiamo, no? Allora, Nuova Caledonia ha molti problemi che abbiamo noi. Tanto è un paese da cui viene gran parte del nickel che sta nei nostri telefonini, che abbiamo in tasca, quindi abbiamo dei pezzi di Nuova Caledonia in tasca a tutti noi, quindi in qualche modo già questo ci rende quel paese meno strano, no? Io all'università dove insegno, proprio davanti c'è questa baia dove arrivano le navi che trasportano il nickel in Europa, via mare continuo, no? Quindi abbiamo un legame strettissimo con i Kanak, che sono gli abitanti nativi, che sono i custodi di quelle montagne e che hanno deciso in parte di vendere nickel, di cui sono il primo produttore europeo. Quindi non è che quelli sono dei mondi...
Scusate un attimo, il primo produttore europeo. Lui ha un laboratorio stupendo che si chiama
Arcipelago
Europa. Perché là è proprio... Il pezzettino là, in Francia, no? Come la regione si vantano di mangiare i croissant di Parigi.
Croissant di Parigi, forse lì si fanno lì croissant, oppure sempre croissant sono. No, invece d'Europa. Ecco, questa è una, se vuoi, questa è una delle dimensioni del coinocene, al di là dell'aspetto più ambientale, perché io in quell'articolo lì sottolineavo più la ricerca di relazioni, come dire, noi non umani. Però il coinocene è anche riscoprire e mettere al centro queste dimensioni relazionali che noi abbiamo. No? Cioè, noi europei, cioè in Europa quasi nessuno sa che i Maori di Tahiti sono cittadini europei, che gli abitanti di Wallis e Futuna, che è uno sperduto arcipelago dell'Oceano Pacifico, sono cittadini europei. Io e i miei studenti a volte li provo dicendo, chiedendo, ah, posso chiedere anche a te, qual è il più lungo confine terrestre europeo? Vediamo.
Russia,
è quello tra la Francia e il Brasile, attraverso la Guyana francese, quello è il più lungo confine, no scusami, non europeo, il più lungo confine terrestre francese,
ah,
ecco. È quello tra la Francia e il Brasile, cioè la Guyana francese e il Brasile, quindi è un confine che sta in realtà in America Latina, no? Quindi la domanda è possibile, cosa ci facciamo là? Come, cioè, il mondo è questo tessuto di relazioni, con il nickel che arriva di lì, con le banane che arrivano dai Caraibi, eccetera. Siamo tutti immersi in questo tessuto. Quei mondi che io frequento non sono i mondi dei buoni ecologisti, però, come tanti altri mondi messi insieme, ci permettono di portare qui, come dire, dei messaggi, anche un po' delle ricette, dei suggerimenti, no? Che riadattati possono darci forse qualche modello per uscire da questo pantano in cui ci siamo cacciati. No? Quindi non è le società, come dire, primitive, idealizzate a buoni ecologisti, però è un insieme di società che, avendo mantenuto anche uno stretto legame con la terra, sono più consapevoli di noi del tessuto di relazione che ci lega agli altri esseri viventi, mettiamola così. Poi, come dire, pur mettendo le mani avanti, come ho fatto, sulla non esistenza del buon ecologista di un tempo, però dobbiamo anche prendere atto che ci sono delle società che hanno dato vita a delle forme di economia e di convivenza con l'ambiente che si sono rivelate nel tempo molto migliori di quelle che noi abbiamo realizzato, che non sono sostenibili, sappiamo tutti. Allora, quando tu prendi un paese come la Nuova Caledonia, no? È un'isola grande, diciamo, un po' meno della Sicilia, per darci un'idea delle dimensioni, quando pensi che lì c'è un'occupazione di 3.000 anni che gli esseri umani stanno lì, e che fino all'annessione francese e all'inizio dell'attività mineraria, quel paese ha non solo completamente mantenuto la biodiversità vegetale e animale che aveva trovato, ma l'ha accresciuta, perché ha realizzato tipi di culture incrociando selvatico e domestico, creando tutta un'infinita varietà di cibi che sono il prodotto anche degli esseri umani. Quindi quando vedi che gli esseri umani addirittura sono capaci di incrementare la biodiversità e non solo di preservarla, allora per me, che faccio l'antropologo, ma penso che tocchi anche altri, mi viene da dire, ma come hanno fatto? Perché sono vissuti? Perché non è che sono, come dire, vissuti in vano. No, una volta Kant, cioè il famoso filosofo Kant, disse, io non so che farmene di Tahiti. Disse così, io sono stato a Tahiti di recente, quindi mi è venuta in mente questa citazione di Kant. Perché quei popoli vivono come le pecore. Quindi lui che faceva il filosofo, no? Che noi decantiamo anche oggi, diceva, io non so cosa farmene, perché comunque allora se l'uomo vive così come le pecore, certo che non combina danni, ma non combina neanche niente d'altro. Ecco, io sono molto in dissidio con queste visioni, perché i Kanak, cioè abitanti della Nuova Caledonia, sono vissuti 3.000 anni in quel luogo, creando una società anche molto numerosa per l'estensione di terra che avevano a disposizione, però l'hanno restituita dopo 3.000 anni ai loro discendenti, sostanzialmente intatta. Ma qualcosa da imparare c'è, cioè, io dico.
Che cosa?
Come hanno fatto? Hanno evitato di oltrepassare alcuni limiti di ordine demografico, ne parlavamo anche oggi, no? Quindi quando arrivarono i francesi non erano pochi, erano forse 100.000, 150.000 gli abitanti dell'isola,
no? Ovviamente sono molto pochi, se pensiamo agli abitanti della Sicilia o di un'analoga, però hanno fatto delle scelte di convivenza con l'ambiente che si sono rivelate sostenibili, no? E quindi hanno, per esempio, hanno evitato, se andiamo su un piano sociopolitico anche, hanno evitato per esempio delle forme di centralizzazione violenta come troviamo in altre parti di mondo. Canate anche oggi parlano 30 lingue, no? Ovviamente oggi sono francesi, tutta un'altra dinamica, però nel corso della loro storia, per esempio, hanno evitato che una lingua diventasse una lingua egemone. Perché l'hanno fatto? Io credo per una consapevolezza legata al fatto che se tu cominci questa dinamica della centralizzazione e quindi della verticalizzazione della società e quindi di una lingua che domina sugli altri e poi verrà un capo assoluto che comanda su tutti, beh, quello cambia la struttura della società, no? E quindi hanno preferito scegliere una forma che pone altri problemi, perché quando 100.000 persone parlano 30 lingue non è facile, per esempio anche oggi che si vogliono inserire le lingue native nelle scuole francesi, non è semplice, perché se ce ne fosse una è un conto, ma 30 bisogna scegliere qua, no? Quindi il pluralismo è sempre, come dire, un impaccio da certi punti di vista, però favorisce anche un tessuto di nuovo di relazioni più ricco, no? E anche di espressività, eccetera. Quindi, cioè, io non è che allora, alcuni a volte mi dicono questo, no? Sarà un pensiero comune. Dice, vabbè, ma loro sono vissuti là, come facciamo a applicare qua che siamo 60 milioni? L'obiezione è sempre un po' quella. Allora, nessun modello sociale lo puoi prendere in un luogo e applicarlo altrove e dire funzionerà. Devi esercitare una creatività nell'applicarlo altrove, no? Quindi noi non possiamo tornare ad essere come gli esseri umani di 2000 anni fa, quando eravamo qualche decina, no, o centinaia di milioni di persone, adesso siamo 8 miliardi. Bisogna inventarsi delle altre soluzioni. Bisogna adattare creativamente quei modelli che puoi trovare altrove al qui. Però un conto è ammettere che ci sarà un lavoro di revisione per applicare questi modelli, che non sono applicabili direttamente. Un conto è pensare, come fanno molti, che quelle società non abbiano nessun interesse se non folclorico, decorativo, la ciliegina sul torto. No? Noi spesso noi antropologi dici, ma sì, vieni anche tu antropologo e ci dici qualcosa sull'Oceania, cioè più o meno la visione della disciplina è quella. No, ci sono le cose importanti, poi viene l'antropologo e dice due curiosità folcloristiche sulla Nuova Caledonia. Cioè, io penso in modo un po' diverso, cioè ci sono dei veri modelli sociali che ci dicono delle cose, dei veri modelli produttivi di rapporto con la terra che ci aiutano a trasformare l'agricoltura, a trasformare le attività produttive. Ovviamente tutti insieme, non è che dalla Nuova Caledonia arriveranno tutte le soluzioni per il nostro mondo, però ascoltare la voce di questi popoli, di queste società, piccole o grandi che siano, e ascoltare quello che hanno da dire nel rapporto tra l'uomo e l'ambiente. C'è una ricchezza tuttora inestimabile di modelli sociali in giro per il mondo, ma li ascoltiamo molto poco, perché lì siamo una cultura molto provinciale, se posso permettermi di dire così.
Ecco, ma mi viene in mente, non so se avete anche voi la sensazione, che i modelli devono essere rielaborati, reimmaginati, riadattati, però così come noi non possiamo portare il nostro modello, no? Ormai c'è chiaro, non puoi il tuo tipo di democrazia portarlo in un'altra società, ma cioè, non si può calare dall'alto. Quindi anche questi modelli non sono gli intellettuali, gli antropologi, i politici o le persone, mi scrivo male, di vertice, che possono importarlo, perché hanno capito questa cosa. O anche per noi, o ci viene dal basso, non so se mi sto spiegando, altrimenti come facciamo ad accogliere e immaginare? E sicuramente non è una mente che dall'alto sistema, dopo aver molto studiato sui libri, sistema e disegna. Non funziona così neanche per la riforma della giustizia. Non puoi disegnare dall'alto lo schema. Allora, quali relazioni devono esserci perché i contadini, gli impiegati,
le persone della nostra società entrano in relazione con altri modi possibili di condurre la vita sociale e ne assumano, mi sto spiegando, ne assumano la lezione, la pratica. Poi dalla pratica deriva della teoria. Forse questo dobbiamo essere tutti antropologi?
No,
come si fa? Non è che voglio una ricetta, ma come si fa?
Ma io adesso non chiedermi delle ricette, perché è tutto meno che la mia capacità. Ma io posso parlare un po' di quello che faccio, cioè per me è un po' la mia battaglia o attività quotidiana, no? Dall'insegnamento ai lavori, così, al tentativo di scrivere anche di antropologia e di questioni interculturali, spero, insomma, in modo un po' comprensibile, uscendo dal gergo accademico. No, cioè, io penso, se devo fare un'autocritica, intanto appunto dal mondo da cui io parto, che è il mondo universitario, la critica che faccio sempre è che è un mondo molto autoreferenziale, un mondo che comunica pochissimo e che ha assunto in pieno, in realtà, le caratteristiche di quel mondo competitivo di cui si suppone essere voce critica, no? Che invece purtroppo di questi tempi ha assunto in pieno questa idea individualista e competitiva della ricerca, per esempio, per delle ragioni che sono comprensibili quando guardi alle progressioni dei giovani, alle carriere dei giovani, però con degli effetti deleteri. Allora penso che una delle cose che noi dobbiamo fare è cercare di portare queste voci, le voci di questi popoli, le voci di questi modelli, no? A conoscenza. Dobbiamo batterci perché nell'informazione ci sia un po' di spazio per raccontare tutte queste cose. E quindi è un po' la battaglia quotidiana che fai quando fai lezione, quando ti batti per aprire degli insegnamenti, no? Di antropologia dell'ambiente, o quindi, come dire. E quindi, perché, vedi, c'è un po' questa contraddizione. Noi spesso, noi ci concepiamo, noi contemporanei, noi occidentali anche, no? Come una società molto multiculturale, no? Spesso diciamo, vabbè, adesso siamo finiti in questa società nuova, multiculturale, eccetera. Ma in realtà noi ci arriviamo molto ultimi rispetto ai popoli indigeni. Se ci pensi, la colonizzazione per molti popoli è stata, con la forza ovviamente e con l'obbligo, obbligati a far parte di più mondi, no? Un grande leader indipendentista canadese, la Nuova Caledonia, Jean-Marie Chivaud, no? Negli anni 80 lui fa tutta la battaglia contro l'autorità francese per il riconoscimento del suo corpo, tanto diventato a un certo punto violenta, eccetera. E lui, quando andava in giro a fare conferenze tra gli anni 80 e gli anni 90, lui Canac, che in realtà aveva studiato in Francia, aveva studiato antropologia, economia, eccetera, e era diventato abbastanza noto a livello internazionale, quindi lo chiamavano anche a fare conferenze sulla decolonizzazione, eccetera. Allora, molto spesso i giornalisti o le persone qui in Europa lo interrogavano sul fatto che lui, come dire, girava vestito come noi, immigrato, tutto vuoi difendere il tuo essere Kanak? Perché ti comporti, ti vesti da occidentale, no? Dovresti fare il Kanak. E lui a questo tipo di obiezioni diceva spesso: guardate che per me non è un problema essere metà francese, parlare francese, mangiare alla francese, conoscere la storia. Dice: il mio rapporto con la Francia, pure conflittuale, è un rapporto, come dire, in parte positivo. Il mio rapporto con la Chiesa, lui che era stato prete e poi si era allontanato dalla Chiesa, è un rapporto in parte positivo, perché studiare in seminario mi ha fatto conoscere la filosofia, il greco, il latino, poi ho studiato nelle università, io sono contento di conoscere la storia della Gallia, no? E diceva: il problema non è la mia metà francese e l'altra parte che va. Il problema è che il mio interlocutore che sta davanti a me è solo francese. e si rifiuta di assumere quella parte di universalità che c'è nel mio mondo kanak, e non sa neppure i gesti minimi di rispetto quando si viene da me, che vanno fatti quando entri in una casa di un kanak, che gli fai un dono, gli fai la coutume, gli fai di sua la coutume, modo per dire, no? Scambio consuetudinario. Quindi dice, il problema non è la mia parte di francesità, il problema è quella che manca nella vostra parte di kanakitudine, perché voi non sapete niente del kanak. E vi rifiutate persino di imparare qualcosa. E quando diciamo che nelle scuole gli studenti bianchi devono studiare un po' di lingue kanak, dite che la lingua del progresso è il francese. Quindi, in realtà, molte popolazioni native sono multiculturali molto prima di noi, e noi lo siamo molto poco. E questo è il paradosso. Noi ci concepiamo come quelli più aperti, più multiculturali, eccetera. Ma quando ti confronti con delle popolazioni colonizzate, a forza, o per volontà o per forza, hanno fatto il salto verso la nostra cultura. No? E quindi, puoi dire, padroneggiano due mondi e conoscono i modelli culturali che noi esportiamo e spesso li adottano anche, che poi non sono mondi così contrapposti. Non so se ti ho risposto.
Ma mi è affascinato.
È un po' questo.
Ti passo il microfono. Ti passo il
microfono. Allora, Adriano Favole è una delle figure che ha incarnato una nuova visione dell'ambientalismo, questo nuovo ambientalismo, in cui c'è proprio un salto quantico, cioè non vedere più la natura come altro da noi da difendere, da proteggere, ma essere parte della natura, cioè essere un unico ambiente, un'unica cosa, e questo è proprio un passaggio fondamentale, cioè viene anche naturale capirlo, perché se tu devi difendere l'altro, puoi essere buono, ti applichi, però qualche ora al giorno. Se invece tu devi difendere te stesso, è tutto un altro atteggiamento in qualsiasi atomo della tua giornata. E lo sguardo anche di valore sull'altro, che sei te stesso, cambia. Quindi questa antropologia oggi, in questo incontro con tutte le persone dei collettivi, era molto interessante il fatto che tu, Adriano Favole, ci abbia raccontato come l'antropologia stia sempre di più mettendo fuoco come obiettivo e come ambito di ricerca l'ambiente, quindi sia anche un'antropologia che si occupa non solo più della cultura, ma essendo cultura e natura la stessa cosa, diventa anche un'antropologia ecologica. Facevo questa premessa perché trovo molto interessante, quasi una sorta di beffa della presunta superiorità antropologica dell'uomo verso il resto del mondo, perché i modelli della nostra possibile sopravvivenza, i modelli più naturali, sono quelli della convivenza, dell'interdipendenza, che sono modelli che da sempre informano la struttura, per esempio, del mondo, diciamo, naturale dal quale noi ci pensiamo estranei, così come di popolazioni, di culture che sono state colonizzate, violate nel colonialismo e nel postcolonialismo. Quindi tutte le dimensioni e gli ambiti culturali pratici che sono stati abusati, verso i quali l'uomo occidentale si è posto in un certo modo, alla fine sono coloro che ci insegneranno.
Sì, sì. Ma appunto, come dicevo prima, non da un lato non, come dire, dobbiamo avere un atteggiamento miracolistico, no? Verso quello che altre popolazioni possono insegnarci. Non sono né per no, una visione del buon primitivo ecologista, come dicevo prima, però neanche l'alternativa è del tutto trascurare e silenziare queste voci. No? Faccio un esempio. Qualche decennio fa, Philippe Descolade, questo antropologo francese che ha scritto pagine molto belle sull'ecologia delle relazioni e su, appunto, il nuovo ambientalismo, come tu dicevi, ispirato anche a quello dei popoli nativi, no, da molti decenni ormai, frequenta questo gruppo in Ecuador che si chiamano gli Ashuaro o Ibaro, che sono 3 o 4 mila persone. Che appunto anche lì i numeri, poi insomma, ma uno diceva, vabbè, insomma, cosa avrà mai da insegnare questo piccolo gruppo?
Ma lui tradisce, ha ripreso un tema molto vecchio in antropologia, che è quello che era stato bollato, no, con il, diciamo, l'etichetta dell'animismo. Oh, non so, questa è una categoria che ogni tanto forse avete sentito, li studiavamo forse molte a scuola, come dicevo, all'inizio l'uomo era animista, eravamo animisti. Animisti sono quelli che credono che gli alberi abbiano un'anima, che i torrenti abbiano un'anima, che gli animali, insomma, abbiano una coscienza, un'anima, eccetera, no? E quindi per tanto tempo abbiamo studiato, no, che l'animismo è la forma più primitiva di religione, quando gli esseri umani ancora non hanno capito che esistono invece delle divinità, no? Che poi, insomma, come dire, che come si fa a dire che è un progresso per sé. Vabbè, però voglio dire, oggi Philippe Descolas, rincontrando degli Ashuari, studiando questo gruppo a distanza anche di diversi decenni dai suoi maestri, si è reimbattuto in questa, diciamo, religione animista, no? In cui gli Ashuari dicono tuttora, no, che certi tipi di animali sono persone. No, usano la stessa parola per la persona umana e per l'animale, no? E dicono, non so, i pecari della foresta ti sembrano degli animali, ma perché non capisci quello che dicono e che fanno? Anche perché lo fanno di nascosto spesso, ma loro hanno i parenti, fanno le feste di matrimonio, fanno i riti, ma di nascosto. Mai davanti.
Pecari.
Questi cinghialini, cioè sono i cinghialini mazzoni, oppure il giaguaro, oppure, cioè, riscopre questo fatto che questa società applica la nozione di umano, di persona, anche a dei non umani. Multispecie, in che senso? A più specie, insomma, dipende quale, ma non a tutte le specie animali, però ci sono delle specie animali che hanno delle caratteristiche umane. In Nuova Caledonia, dove lavoro, ci sono dei vegetali, come questi grandi tuberi di liane, che sono considerati in certe occasioni come delle persone umane, per cui ti rapporti a loro come ti rapporteresti ad una persona. Allora, tu puoi prendere questi tipi di comportamenti e metterli in una specie di grande contenitore di stranezze, di primitivismi, no? Come abbiamo sempre fatto, e dire, boh, vabbè, vedete, l'umanità ha espresso anche queste cose, insomma, saranno anche folcloricamente interessanti, ma non ci dicono neanche. Invece, Philippe Descolas dice, vedete, l'animismo, continuiamo pure a chiamarlo così, è un tipo di rapporto che l'essere umano può avere con gli altri esseri viventi, che è basato sulla sottolineatura, l'enfatizzazione delle relazioni, delle somiglianze tra noi e gli altri esseri viventi, no? Che è anche un pensiero, quindi, di quello che noi chiamiamo la natura. Cioè, è l'idea secondo cui la natura non è totalmente altro da noi, e l'uomo non ha una posizione esclusiva, ma viviamo in reti di relazioni che simbolicamente sono espresse col concetto di persona applicato anche a quelli che noi consideriamo degli animali o dei vegetali nel mondo canale. No, quindi questo è un piccolo esempio, no? Per dire di come... cioè, e poi di conseguenza gli Ashuari hanno adottato questa loro cosmovisione nei loro comportamenti nei confronti della natura, che non significa che sono buoni verso gli animali, che sempre si cibano degli animali, però hanno anche una consapevolezza del fatto che ci sono limiti, che quando uccidi un animale, per esempio, devi fare un rito di richiesta di perdono, o devi esprimere il fatto che un gesto che hai fatto, ma che non hai trattato questo animale come una cosa, ma come un essere vivente che ha delle parentele e delle somiglianze anche con te stesso. No. Questo è un modo di prendere gli altri sul serio, cioè di cercare di capire il nostro punto di vista. No, il loro punto di vista. Non vuol dire che noi dobbiamo diventare adesso animisti da un giorno all'altro, perché questo è un rischio anche quasi di, no, di... Non è questo il punto, ma è mettiamoci nei panni degli altri, cerchiamo di capire la loro relazione con l'ambiente e la loro cosmovisione, come si dice oggi, cioè il modo con cui interpretano le loro relazioni con l'ambiente. provando a non metterci, no, su un piedistallo dove queste cose sono le cose del buon tempo antico o sono un po' così del folklore che va bene a raccontare, no, nelle fiabe, ma le prendiamo sul serio, cioè è una visione. D'altra parte, scusate, lo stesso effetto strano faremo noi all'antropologo di Marte, che è l'esperimento che facevamo oggi, no? L'antropologo di Marte che viene da noi e ci dice: ma qual è questa storia di un dio che procrea con una donna, ma poi nasce un figlio, ma non si capisce, ma quindi gli dei si accoppiano con gli umani, ma è mitologia o è realtà, ci chiederebbe. È lo stesso senso di straniamento che noi proviamo davanti a un Ashwar che ci dice: io sono parente con i pecari e con i giaguari. Non è più strano, no? Sono, ma né nell'un caso né nell'altro non sono fandonie o stranezze, sono modi di esprimere simbolicamente delle questioni che noi riteniamo importanti.
Poi
idee di convivenza differenti.
Io
allora. No, dire, scusate, no. E loro sono già nel coinocene.
Sì, ma il coinocene è la realtà. Il coinocene è la realtà di gran parte delle persone che vive a stretto contatto con la terra, diciamo. Anche da noi, come dire. Il coinocene è rendersi conto, no, l'essere ben consapevoli delle relazioni che ci legano a noi. No? E quindi. Chi vive a stretto contatto con la terra, con la produttività, con lo scorrere delle stagioni, no? Vive in realtà in un'epoca con l'oceano, che ti rendi conto, no, che la natura è fatta così, che la natura è fatta di un tessuto di relazioni, no? Ma io devo dire, io sono cresciuto in una famiglia di contadini, no? E in fondo l'apprendimento della relazione con la terra era un apprendimento di relazione, no? Se andavi a pescare, io, per esempio, in questo libro a un certo punto mi sono messo a parlare di queste mie vecchie memorie, no? Mio padre era un pescatore e dall'inverno fino alla tarda estate, per esempio, dovevi mettere in relazione esche e pesci. Perché non tutti i pesci abboccano la stessa stagione, le trote abboccano in primavera, specialmente tra febbraio, marzo, eccetera. Però in epoca in cui la terra è congelata, per esempio, quindi dove trovi le esche, devi andare da un allevatore di api che ti dà le larve delle api. Le larve delle api, se tu conosci il mondo dei pesci, sai che le trote le apprezzano molto. Devi conoscere questo tipo di relazione, stagione, esca, pesce. Poi vai avanti nell'anno, arrivi ad agosto, quando è la stagione che qui abboccano i cavedani, i pesci mangiati, i pinguini, che poverino, che nuotano nei nostri fiumi e che sai che puoi pescarli perché c'è il sambuco che fiorisce e fa quella pacca blu di cui sono molto ghiotti in quella stagione. Cioè, il sapere dell'ambiente è un sapere delle relazioni. Noi invece ci siamo costruiti un mondo dove, appunto, mangiamo i pomodori a gennaio, neanche riflettendo sul fatto che le relazioni non ce lo permetterebbero, eccetera, eccetera. Quindi il coinocene non è né soltanto il futuro, né soltanto il passato, è un'attività. Pensa, un'altra cosa di cui parlo nel libro sono i calendari agricoli, no? Calendari agricoli sono quei saperi che mettono in connessione esseri diversi. Pensa alla Luna, per esempio. In quanti calendari agricoli, no, si tiene conto di come la Luna, no? Crescente, decrescente, luna nuova, eccetera, per fare tutta la serie di attività. No, a Caledonia si dice, per esempio, a giugno si dice: abbiamo visto la prima balena nella laguna, è ora di piantare gli igname, che sono queste patate che si piantano da più lontano. Che relazione c'è tra la balena e la patata? Non è magia, no? È la consapevolezza che le stagioni scorrono in un certo modo e che il buon agricoltore sa legare stelle, luna, aria, eccetera. E che il rispetto di queste relazioni garantisce anche la sostenibilità di quello che sta facendo. Cioè, per me quello c'era un po' questa cosa qui. Ed è anche l'invito, però, al di là di tipo con la terra ci lavora, eccetera, l'invito per tutti noi a riscoprire la bellezza che hanno queste relazioni. No, e la ricchezza che noi possiamo avere nel riappropriarci di queste relazioni. Che qui c'è, diciamo, anche oggi un altro grande equivoco, cioè, che è anche l'altra grande obiezione che viene fatto chi lavora sull'ambiente, eccetera. Dice, ah, ma tu ci vuoi riportare indietro nel tempo, e ma dobbiamo rinunciare a tutta una serie di cose. Però parliamo sempre delle cose di cui dobbiamo rinunciare, ma mai delle cose belle che invece acquisiamo se adottiamo un altro stile di vita, per esempio riscoprire, no, i tessuti di relazioni che ci sono nell'ambiente che ci circonda, tra le api, i frutti, i fiori, eccetera. È un mondo di una bellezza straordinaria, nonostante tutto quello che ci circonda, però ne approfittiamo molto poco.
Prima di passare alle vostre domande, se ci saranno, una cosa che trovo molto, molto interessante e molto importante anche dell'approccio che tu hai è il fatto di comunque dare una speranza e vedere una possibilità di un futuro, cosa che la maggior parte, diciamo, degli ambientalisti, di persone che ragionano su queste tematiche, davvero tolgono ogni speranza, ma in realtà è anche un modo per deresponsabilizzare le persone, visto che nulla tanto si può fare, che nel mio piccolo qualsiasi cosa faccio, che qualsiasi, diciamo, manifestazione possa attivare, o partecipazione anche a movimenti sociali, diciamo, oramai l'orologio è innescato e si arriverà a una conclusione ovvia. E tu oggi, per raccontare tutto questo, hai usato un'immagine bellissima, cioè che sotto qualsiasi distruzione possa accadere sopra la crosta terrestre, noi dovremmo capire, immaginarci, ma soprattutto immaginarci che sotto comunque qualche progetto sta già nascendo. E io ho trovato un'immagine bellissima perché, come spesso nelle tue scritture, nei tuoi pensieri, al di là di, come dicevi prima, del gergo accademico, ci sono delle immagini veramente subito empatiche e comunicative, e questa è un'immagine. Quindi, se avevi voglia di raccontarla di nuovo insieme, questa risorsa infinita che comunque la natura mette in atto, riparandosi, aggiustandosi comunque da una interdipendenza e da un progetto comune.
Sì, ma intanto appunto quello che dicevi prima, io penso che quest'idea qui che ci viene spesso riproposta, che non conta quello che noi facciamo come singoli, perché ormai i meccanismi sono tali per cui o disinneschiamo, no, i grandi inquinatori, altrimenti le singole azioni, diciamo, di buona volontà quotidiana non contano. Questa è una delle peggiori affermazioni e penso che sia parte del male e che sia anche, come dire, una strategia questa, no? Di dire che tanto non possiamo fare nulla, quindi tanto vale. E invece, no, questo non è proprio vero, cioè è in realtà, se c'è una speranza, è dal basso e dalla nascita di una consapevolezza diffusa, no, di quelli che sono i rischi dell'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi non è vero che non possiamo fare nulla. Il secondo, su cui appunto sono d'accordo, se tu lo sottolineavi un po' come del mio pensiero, è non cedere mai ai distruttivisti, no? Anche quando sono critici, no? dell'inquinamento, eccetera, sono, no, ambientalisti, distruttivisti, diciamo così, per i quali non, insomma, sostanzialmente c'è ben poco da fare, tutto il mondo è negativo, eccetera. Io mi ispiro molto anche a questo libro che citavo anche oggi, Un fungo alla fine del mondo, di Anna Tsing, questa autrice e attrice americana che racconta la storia di questo fungo, Matsutake, che a quanto pare è la prima forma di vita rinata dopo la bomba di Hiroshima, e che in qualche modo è uscita dalla terra. Cioè, nonostante quella distruzione, a un certo punto alcuni alberi sono poi cresciuti, ma prima ancora di loro questo fungo, che è un fungo molto apprezzato dai giapponesi, ed è un fungo che curiosamente cresce soprattutto da dove sono delle rovine. Per cui lei racconta la storia di questi cercatori di funghi dell'Oregon, dove tutte le foreste sono state tagliate, non ci sono più che arbusti e desolazioni, però questo fungo ha trovato lì il suo habitat ideale. E allora ci sono questi raccoglitori che a loro volta sono delle persone spaesate, sono immigrati clandestini, sono immigrati asiatici senza lavoro, che sperano di trovare funghi perché hanno un valore enorme in Giappone, li spediscono in Giappone e in Giappone si li mangiano. Insomma, questa è un po' la storia. Però questa storia del fungo viene presa da Anna Zin come una specie di metafora dei nostri tempi e anche come metafora di speranza. Cioè, noi non possiamo non accorgerci che viviamo in un mondo di devastazione ambientale, difficile non accorgersi che d'altra parte. Però pure in mezzo a queste devastazioni noi vediamo che la forza della natura, che come dicevamo oggi, natura è un termine che nella sua etimologia latina vuol dire ciò che ha la forza di nascere, no? Participio futuro di nascere, cioè è la potenza di rigenerare, è la potenza generativa, germinativa, come dicevi tu con questo bel termine, no? Quindi la natura è questa potenza di generare. Nonostante tutto, sulle rovine del capitalismo, che è il sottotitolo del libro di Anna Zing, ci sono, è pieno ancora, no, di una forza vitale di ricostruzione che vediamo ovunque, dai bordi delle strade dove crescono le erbacce, che da oggi non chiameremo più erbacce, ma erbe e piante. Quindi, come dire, e non è una speranza che è una specie di utopia, no? È qualcosa che esiste attorno a noi, no? Lo vediamo tutti i giorni. Le cronache di quest'estate, io non ho credo, insomma, leggevo regolarmente i giornali italiani di là, no? Erano piene di questa devastazione del granchio blu, no? È stato uno dei grandi argomenti dell'estate, era il granchio blu. No? Ma allora, il fatto che il granchio blu stia ripopolando il Mediterraneo viene visto da tutti come una grande sciagura del mondo. Allora, il granchio blu riempie uno spazio che noi abbiamo devastato sottraendolo ad altre specie animali. Ma paradossalmente è una buona notizia il granchio blu, perché vuol dire che la natura ha una forza tale di rigenerazione per cui anche là dove devasti ricompare un granchio. Può darsi che tra 3.000 anni, no, se ristabiliamo un minimo di equilibrio, quel granchio si ridimensioni e ci saranno di nuovo dei pesci, eccetera, eccetera. Cioè, queste cose noi le abbiamo un po' vissute in quei due mesi del Covid, non si ricordate. Allora, ma tutti lì a guardare gli animali, fuori dalla finestra, non sapevamo che cavolo fare, quindi guardavamo fuori dalla finestra e vedevamo volpi, cinghiali da tutte le parti, uccelli, eccetera. Allora, quegli animali c'erano allora e ci sono oggi, non è che sono scomparsi. Non è che allora c'erano le volpi a Roma, adesso non ci sono, ci sono uguali, solo che la gente non li vede più, c'è rumore, stanno più nascosti, eccetera. Allora, questi sono dei segni di speranza. Vuol dire che, nonostante tutto, c'è un potere di rigenerazione della vita ed è di lì che dobbiamo partire. Infatti lo slogan di Anna Zing è non guardiamo dietro di noi, reimmaginando un mondo che non esisterà più e che forse non è neanche mai esistito, dei buoni ecologisti di una volta. Però non guardiamo neanche troppo lontano da noi, davanti a noi, in un futuro in cui tutto sarà possibile, in cui la tecnologia risolverà qualunque problema. Guardiamo attorno a noi, e dice guardiamo intorno a noi. Intorno a noi è pieno di progetti, di forme di vita, no? E anche quando tu distruggi, nonostante tutto c'è una potenza residua che tu. Quindi non è l'invito a continuare a distruggere. E l'invito a ripartire da quello che è rimasto nonostante le distruzioni. No? Rovi e rovine sono due parole legate tra di loro, no? Dove ci sono rovine, però i rovi ricrescono. E questa è una buona notizia, non è una cattiva notizia. Vuol dire che nonostante tutto, sottoterra, non sotto il terreno, ci sono progetti di ricreazione del mondo, ci sono piante che ripensano a colonizzare il mondo con il verde e il vegetale. E l'altro slogan della Zin che a me piace molto è anche questa idea del lasciar fare. Lasciamo fare, no? Perché qui siamo immersi, no? E da tutte le parti mi rispunta questa idea: pianteremo un milione di alberi. No? Ormai compri un biscotto e dici: col biscotto che hai comprato pianteremo 5 alberi. Tutti si sono appropriati di questo slogan perché fa marketing. No? Allora, dico sempre: ma li piantiamo o li facciamo crescere? Sono due cose diverse. Piantare alberi sono capaci tutti, che tra 100 anni quegli alberi siano lì è un altro discorso. Allora, noi siamo ossessionati da progetti, no, che dobbiamo fare. Una ricetta, secondo me, se posso permettere una piccola ricetta, è anche quella di lasciar fare. È il messaggio che dà, no, nel Gilles Clément, nel manifesto del terzo paesaggio. Cioè, per esempio, anche in città lasciamo ricrescere gli alberi negli spazi provvisoriamente abbandonati, non ci inquietiamo del fatto che nascono le erbacce, gli arbusti, eccetera. Nei boschi lasciamo fare la natura, che le costruisce molto meglio delle nostre capacità di piantumazione, eccetera. Ma questo messaggio del lasciar fare, del riconoscere che non siamo i soli soggetti della storia. Tutto questo che, insomma, da Mazzini e da altri antropologi dell'ambiente viene fuori. Ed è anche una voce nativa, no? Io ne discutavamo prima, no? Io lavoro in oceano, e l'oceano sta salendo il livello dei mari, cosa bisogna fare? Allora, hai da un lato le amministrazioni, no, a Caledonia, l'amministrazione bianca, che dice: no, dobbiamo rifare tutti i muretti della città. E i nativi canacchi dicono: no, bisogna andare a vivere più in alto, non bisogna fare i muretti per proteggere le coste. No? Anche questo è lasciar fare. Allora l'oceano sta crescendo anche per colpa nostra, d'accordo. Però l'oceano ha una sua volontà. Se cresce, non lo devi fermare, non lo puoi fermare l'oceano. Allora, a Venezia discutiamo, perché è un po' un peccato perdere. Ma però, come filosofia generale, io trovo che sia intelligente. Se puoi, comincia a costruire un po' più in alto, no? Perché non potrai proteggere i milioni, migliaia di chilometri di coste che abbiamo in Italia facendo ovunque dei muretti. Non sarà possibile, e da qui a 100 anni ci saranno 50 centimetri in più d'acqua. Non c'è niente da fare, è un percorso irreversibile, no? Quindi questa idea dell'ascoltare quello che sta capitando e riadattare i nostri comportamenti, invece di pensare di trovare tecnologie che ci difendano ad ogni costo da quello che noi stessi abbiamo creato. È veramente una spirale, no, quella che si chiama l'accelerazionismo, per cui devi produrre di più per rimediare ai danni della produzione precedente. E le ricette sono un po' a fermarsi, rallentare e, secondo, ascoltare e riadattarsi a quello che è, e lasciar fare, perché molto spesso gli animali, le piante hanno progetti ugualmente interessanti come quelli degli esseri.
Consapevolezza c'è di tutto questo, ma sono tanti anni che se ne parla, ovviamente non è una verità, è vero. Però la domanda che volevo fare era la seguente: come possiamo, forse rimane, dar da mangiare adesso che stiamo andando verso 10 miliardi di persone, seguendo una direttiva diversa purtroppo da quella attuale? Purtroppo i danni che l'uomo ha fatto, questi esempi positivi, noi approvo pienamente, che sono stati, però sono delle piccole realtà che indubbiamente meritevoli, però quando per esempio noi banalmente andiamo al supermercato, vogliamo comprare dei prodotti biologici, costano di più, non tutti possono permetterselo, soltanto chi è sotto. Quindi anche qui cambiare rotta non è facile. Se pensiamo un'altra cosa banale, cioè il cambiamento climatico, che è ovviamente causa nostra, e oggi sappiamo che la natura si riprenderà nel suo equilibrio, tutta la terra distrutta dall'uomo, e va bene. Però se pensiamo banalmente a, non so, ai milioni di, navicargo che attraversano gli oceani, no? Quotidianamente rilasciando nell'atmosfera milioni di tonnellate di CO2. Ma sono cose veramente impossibili, secondo me, da cambiare, perché quelle navi carbonine portano quei materiali che noi utilizziamo, anzi noi occidentali, perché poi ci sono, sappiamo perfettamente che purtroppo c'è una grande parte della popolazione mondiale che non ha le nostre possibilità. Sto parlando semplicemente del cibo. Ora, ritornare indietro, come si suol dire, sì, però va bene, ma come? Cioè, vuol dire, rispettare la terra va benissimo, però bisogna pensare prima di distribuire in modo equo tutte le, in modo anche, come mi ha detto, un ecosistema sostenibile. Ma com'è possibile andare a mangiare a 8 miliardi di persone quando fino a un secolo fa eravamo in 2 miliardi, neanche. Fino a 800 forse non raggiungeremo 2 miliardi, adesso siamo 8 miliardi, diventeremo 10 miliardi. E quindi ecco, realisticamente, come sarà possibile?
No, il problema
è
Paolo. No, poi un problema ovviamente che è gigantesco, è quello di una demografia, di una composizione del mondo che, non, come dire, è nuova, cioè con cui noi, la Terra non aveva mai fatto i conti con 10 miliardi di abitanti, d'accordo. Però io provo a invertire alcune delle tue domande. Per esempio, come dare da mangiare? Io comincerei a dire, come non togliere da mangiare le persone che stanno in giro per il mondo? Io direi, cominciamo di qui, perché quanti progetti di sviluppo hanno tolto da mangiare alle persone invece di dar loro da mangiare? Faccio un esempio, la battaglia, no, per l'introduzione di cibi come il mais in Africa, il riso in certe parti dell'Asia, con la conseguenza di eliminare quei cibi di autosussistenza, quei cibi della carestia che tante società avevano e avevano per secoli utilizzato in periodi di carestia. No, questo non sono io affatto l'esperto, io come dire, traggo da altri che ne sanno molto, molto più di me. A me mi ha colpito nell'ultima edizione dei dialoghi di Pistoia che abbiamo fatto la relazione di Carlo Petrini, che conosciamo tutti, e di Slow Food, no? Che conosco da tanto tempo, quando lui dice, per esempio, no? Di rivalutare l'espressione economie di autosussistenza. No? Cioè, quante società in realtà hanno di che sfamarsi, anche essendo numerose, ma i loro strumenti di autosussistenza sono stati ridicolizzati, considerati primitivi, no? E sostituiti dai quattro grandi cibi che circolano per il mondo, che sono grano, riso, pane turco, eccetera. Quindi io ribatterei la domanda, cioè come dare da mangiare a tutte queste persone? Intanto come non sottrarre loro da mangiare, inquinando, creando delle strutture che poi rendono sterile la terra, eccetera, eccetera. Continuando a esportare quelle rivoluzioni verdi che sono state un grande fallimento della cooperazione internazionale. Allora, intanto c'è questo, ma l'altra cosa che tu dicevi, no, che è ricorrente, come facciamo a tornare indietro? No, non dobbiamo tornare indietro. Noi, no, non è una questione di tornare ad epoca precedente, cioè è una questione di riadattare un modello, di ripensare un modello che non funziona, che è un modello, diciamo, capitalistico produttivo, ma non si tratta di buttare tutto alle antiche, si tratta di ripensarlo. Prendi le navi cargo di cui hai fatto l'esempio. Allora, le navi, hai ragione. Noi non possiamo da un giorno all'altro immaginare che gli oceani siano tranquilli senza navi cargo, eccetera. Potremmo però immaginare che quelle navi non trasportino tutta una serie di cose totalmente inutili o inquinanti, no? Non so, le tonnellate di renne, di pezza, di Babbo Natale che staranno viaggiando dalla Cina qui, ne abbiamo proprio bisogno, no? I 10 tipi di paia di scarpe che utilizziamo, forse ce ne bastano 2. Non è che la modernità, come dire, si affossa per questo, siamo meno moderni o contemporanei. Cioè, secondo me, per esempio, trasportiamo tutta una serie di cibi, di derrate alimentari che non ha tanto senso spostare da una parte all'altra, cioè, vuol dire, l'uva di, a Natale forse possiamo mangiarla se viene dal Cile, non è che moriamo di fame,
no? Quindi non è che non ci sono, cioè io penso che non dobbiamo tornare indietro nel senso che si tratti di buttare alle ortiche anche quegli aspetti positivi della modernizzazione e del mondo contemporaneo, perché dalle telecomunicazioni, il fatto che ci spostiamo facilmente da una parte all'altra di mondo, cioè, io non sono un demonizzatore del nostro mondo, di tutto quello che viene dall'Occidente, il grande diavolo della Terra, non è esattamente così. Penso però che possiamo riadattare questi modelli, ascoltando anche altri e abbattendo laddove necessario, no, i consumi. Cioè noi, per esempio, è vero, come dire, l'Africa quanti milioni di persone ha, però e quanto è cresciuta negli ultimi anni. Sappiamo che poi questa è una parabola che sta per prendere una discesa, tra una quindicina e metà, fino ad anni, ci dicono gli esperti di demografia, dovrebbe esserci il picco della popolazione e poi si intravedono i segni del calo di popolazione, perché la fertilità è caduta libera in molti paesi dell'Africa, in India, eccetera. Quindi l'idea è che noi stiamo toccando il tetto massimo, non continueremo a crescere, con quali effetti non lo so, però dovrebbe cadere il numero complessivo degli abitanti della Terra. Non mi ricordo cosa devo dire dopo, ho perso il filo del discorso, ma comunque comunque voglio dire, allora, intanto c'è questa notizia, no, dell'idea che non stiamo, però nel frattempo l'argomentazione secondo cui ma come facciamo a fermarci che anche il nigeriano vorrà avere il telefonino, no? O vorrà avere le comunità che ci sono in Occidente, è molto pretestuosa questa argomentazione, perché attualmente un nigeriano consuma energia come 100 statunitensi, quindi è più sostenibile il paese Nigeria del paese Stati Uniti, quindi non è un problema strettamente demografico di numero di persone, è un problema di quanto ciascuna di quelle persone consuma ed emette CO2. Allora è chiaro che c'è un riequilibrio che bisogna trovare e bisogna che qualcuno cominci a dimagrire i suoi consumi di CO2 in modo che altri possano avere accesso, come io credo che sia giusto, alle tecnologie dell'informazione, ad una vita fatta di un minimo di comodità, eccetera eccetera. Nessuna, da parte mia, nostalgia di mondi come dire primitivi, dove si vive sempre con l'angoscia di non sapere cosa mangiare o tagliati fuori dal mondo perché non ci si possono permettere un minimo di tecnologie di trasporto.
Ancora se avete una piccola rapida domanda per concludere,
perché parlando quando prima si parlava, cioè, di queste delle società in cui non so, anche gli animali, anche i vegetali sono al pari degli esseri umani, quindi vedendo anche i cani che camminano, mi viene in mente, ma ci saranno sicuramente degli studi, ma appunto volevo chiedere questo, mi viene in mente, ma se tutto il mondo diventasse vegetariano, se tutti fossimo vegetariani, sarebbe una cosa sostenibile, le cose peggiorerebbero, sarebbe una cosa fattibile, anche mi viene in mente un po'.
Avete sentito?
Mi viene in mente quel libro in cui si ipotizzava che tutti si diventassero mortali e quindi a un certo punto la religione non esisteva più, non esisteva più Dio, insomma c'erano delle ipotesi. E mi viene in mente, c'è uno studio o qualcosa che ha ipotizzato se tutti i miei nomi fossero diventati?
Ah, no, io non ti saprei rispondere. Sugli studi su se tutto il mondo fosse vegetariano, come funziona, forse nel senso. No, non so, un antropologo è sempre in difficoltà se la domanda sui vegetariani, perché beh, quindi come me che frequenta popoli finalmente carnivori, insomma, entrano in crisi, insomma, lavoro con società come quelle polinesiane che sono stati. Ecco, qui si può fare forse una riflessione storica. I polinesiani sono stati per gran parte degli oceaniani, per gran parte della loro storia fino a epoche molto recenti, direi fino alla seconda guerra mondiale, sono stati, diciamo, il 95% vegetariani, che il loro mondo era un mondo di vegetali, dove esistevano pochissimi animali commestibili, di cui loro si cibavano veramente, che sono i maiali, le volpi volanti, questi grandi strelli che sono
i pesci,
e in parte i pesci, certamente, quelli da dove si è preso. Ma molti polinesiani in realtà sono gente di terra, di cui andavano più ghiotti erano i prodotti animali della terra, quindi cani, maiali, eccetera. E poi, come dire, negli ultimi, dal dopoguerra in poi, vivendo un periodo di grande abbondanza carne, no? Hanno approfittato dell'arrivo di grassi animali, specialmente grassi, perché poi da quelle parti arrivavano e arrivano ancora delle carni di qualità, diciamo, inferiore, molto grasse, che sono rifiutate dal mercato occidentale. Invece. Quindi sono diventati in realtà carnivori, modernizzandosi, occidentalizzandosi, eccetera. Però non posso dire che avessero un'ideologia vegetariana, perché non ritrovo in nessuna delle società oceaniane un'idea fortemente vegetariana del mondo, no? Quindi l'antropologo, questa è in difficoltà, nel senso che dà voce a queste società, e io non posso fare tra di loro il profeta del vegetarianismo, supposto che io lo fossi, io neppure io sono vegetariano, quindi non posso neanche fare il profeta di qualcosa di cui non so. Tutti gli studi, no? Che ne sa 100 volte più, 1000 volte più di me su questo argomento, ci dicono che il consumo di carne è uno dei grandi problemi di inquinamento del mondo. Quindi, senza adottare, come dire, necessariamente un'ideologia integralista del vegetarianesimo, però tutti noi dovremmo prendere atto della necessità di ridurre drasticamente il consumo di carne nei nostri contesti. No, d'altra parte l'umanità, diciamo, non ha mai mangiato tanta carne come dal dopoguerra a qui, quasi nessuna società, no? A parte, non so, gli Inuit, che erano loro malgrado, non potevano coltivare. Ma quindi, come dire, io non mi sento di essere un integralista vegetariano se penso a questi popoli che hanno vissuto in questo modo, hanno mangiato gli animali, non li colpevolizzo, ecco, cioè non mi sento. Quindi, non. Però. Quello che dice credo che sia molto vero, cioè abbattendo da ora, ecco una delle ricette, noi da ora possiamo decidere che invece di mangiare 30 o quanti sono i chili di carne che mangiano un italiano ogni anno, possiamo ridurre drasticamente. E non faremo niente di strano, niente di più, niente di meno, perché c'è i nostri bisnonni, no, che mangiano carne una volta ogni 15 giorni o una volta al mese e sono sopravvissuti benissimo, no? Quindi io credo che quella sia una, tutti ci dicono, Petrini in questa conferenza diceva che il problema della carne è più impattante di tutti gli aerei messi insieme. Quindi, cioè, questo è un punto importante. Cioè, lo spreco alimentare e i disequilibri alimentari inquinano per due volte la questione dei trasporti. Ma quindi questo è un punto importante. Quindi qui dobbiamo sentire però la voce di esperti che queste cose le scrivono.
Come
diventare, quanto diventare, se supera, non so, e poi anche i campi. Ma no, comunque se non le alleghi, evidentemente
sì. Non ci sarà.
Oppure impossibile uccidere.
Non ci sarebbero
le purtroppo io credo, però la consapevolezza c'è, ma noi non siamo, non credo che siamo disposti a cambiare stile di parlo occidentale,
Sei sicuro di questo, che noi non siamo disposti?
Purtroppo sono un po' più ciò.
Ma eravamo così contenti di ritornare a vedere l'ambiente, i cieli blu, i torrenti di Milano con i pesci, ma io non sono così convinto che non siamo contenti. Io penso invece che è questo il punto, che molti di noi sarebbero contenti, ma c'è molta gente che ha paura che noi saremmo contenti. Ha paura che noi saremmo contenti di cambiare stile di vita. E questo mette in discussione degli equilibri economici, ma scusate, abbiamo assistito tutti, ma la ridicolizzazione di Greta Thunberg che è stata fatta negli ultimi anni, nell'ultimo anno sui giornali italiani, ma è una cosa spaventosa. La ridicolizzazione del movimento ambientalista che viene fatto di questi temi, la sua totale scomparsa dal mondo dell'informazione. Io sono scandalizzato da tutto questo, sono veramente scandalizzato. Poi dopo, certo, la COP e le altre grandi organizzazioni internazionali hanno i loro problemi, d'altra parte, no, basta vedere i leader che stanno venendo fuori in giro per il mondo. Però questo non è casuale, che c'è una fetta di economia che si sente disturbata. Abbiamo visto come è andata a finire sulla carne cosiddetta sintetica, eccetera. Ancora prima di parlare di che cos'è, di capire cos'è, è stata proibita, ridicolizzata, la nostra identità non passa attraverso. Io penso che la gente sarebbe molto contenta di cambiare stile di vita, che vuol dire anche lavorare un po' meno, essere meno stressati. Io penso che sia quello che fa paura in realtà.
Poi scusa, bisogna tornare, vedi, alle parole.
Perché se noi accettiamo tutti la definizione carne sintetica, le parole sono fondamentali. Torniamo lì. Se accettiamo carne sintetica che non è sintetica, e allora partiamo già con più sbagliato. Se noi accettiamo che il COP28 il presidente sia uno di Dubai o dei capisci? O come a trattare, a parlare di diritti civili sia un iraniano, non a parlare, a presiedere sia uno del regime iraniano, no? E se è un macellaio o un leghista che si occupa di bovine, di carne italiana, dice carne italiana, ma è incominciando dalle parole. Ciascuno di noi, come diceva Adriano, può veramente, non soltanto nella pratica, ma nelle parole, fermare le persone che dicono sintetico, fermare le persone che dicono non si può fare, fermare le persone che dicono ma tutti gli altri, fermare e raccontargli un'altra storia. E attraverso le storie si può cominciare a creare quelle relazioni che poi applicano delle buone pratiche. Perché io sono convinto che siano le storie a fare le buone pratiche, non le buone pratiche a fare le storie. Perché si parte da quello che possiamo passarci e si passa attraverso le storie. Non so se ci ho azzeccato, ma
vabbè, io vi ringrazio molto, ringrazio tantissimo Adriano Favore e Gianluca Favetti per aver chiacchierato con noi, la Casa degli Artisti, e tutti voi per essere stati qui insieme. Buona serata.